Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale, lascio la parola al dottor Passera, il nostro segretario comunale, per l'appello. Prego, dottore.
Allora, buonasera a tutti, grazie sindaco, procediamo con la lettura dell'appello. Pacileo Giuliano, Baiesi Valerio, Fabesini Fabrizio, Gambaro Simone, Gatti Mauro, assente giustificato, Gennaro Giuseppina, Ghisleri Valeria, Messina Daniele Nicolò, Monfrinodi Rosa Maria, Nardulli Elena, Nuvoloni Mattia è assente giustificato. Poi abbiamo Romeo Paolo, assente giustificato, Rossi Stefano, Rossoni Melissa, assente giustificata, Spaderi Anna Maria, assente giustificata, Toscani Pierangelo, presente giustificato direi a questo punto, e Zampagna Angela, presente pure. C'è il quorum, possiamo procedere con l'avvio dei lavori.
Grazie dottore, sì, partiamo con il primo punto all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale, che ha come oggetto l'approvazione definitiva della variante parziale numero 37 al piano regolatore generale comunale vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77, per consentire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali e per l'ampliamento di quelle esistenti sul territorio di Cameri. Lascio la parola all'assessore Monfrinodi per la relazione, ringrazio anche la presenza dell'architetto Testa in questo consiglio comunale, in quanto uno dei punti, in particolare il primo, è oggetto di urbanistica, come ringrazio la dottoressa Vecchio, per esempio, in qualità di responsabile della finanziaria, in quanto tra i prossimi punti avremo punti che toccheranno la parte finanziaria e il bilancio, quindi la ringrazio della sua presenza come parte tecnica. Prego, assessore Monfrinodi.
Grazie sindaco, buonasera. Questo punto all'ordine del giorno l'avevamo già visto in data 28 giugno 22, perché in consiglio comunale era passata l'adozione della variante parziale numero 37. Oggi andiamo, grazie. Oggi andiamo all'approvazione definitiva della variante parziale numero 37 in base all'articolo 17,5 della legge regionale 56. L'obiettivo è quello di consentire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali oppure l'ampliamento di realtà già esistenti sul nostro territorio. Contemporaneamente a questa operazione si è partito in maniera contestuale anche al procedimento di verifica di assoggibilità alla valutazione ambientale strategica, ossia alla VAS. La delibera di adozione che era passata in consiglio comunale è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi, affinché se ci fossero potevano arrivare delle osservazioni da parte di professionisti o di liberi cittadini. Non è arrivato nulla, la pubblicazione è avvenuta in data 19/7 e si è conclusa in data 18 agosto 22. La documentazione per la verifica ad essere assoggettata alla VAS è stata mandata agli organi competenti come la provincia di Novara, l'ARPA e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e l'AS di Novara. Il tecnico che ha seguito questa pratica come organo tecnico comunale è l'architetto Camilla Vignola del comune di Cerano. La variante parziale l'ha fatta il dottor Ballino, l'avevamo già vista di altre volte. Sostanzialmente l'organo tecnico comunale, sentiti i pareri pervenuti e visto anche i decreti del presidente della provincia, è stato sostanzialmente dichiarato che queste sono varianti parziali e che quindi non hanno bisogno di una valutazione ambientale strategica, e questo è già una cosa importante. I due interventi li avevamo già visti l'altra volta, sono due sostanzialmente, adesso l'architetto Testa ve li farà vedere. Allora, la prima riguarda l'insediamento Procos sulla statale 32, poi l'architetto Testa entrerà nel merito. Si tratta di 6.240 metri quadri,
6.485.
Ecco, di superficie, è una superficie oggi agricola, di fatto non è coltivata, è in adiacenza all'insediamento e ovviamente questo ampliamento, che vedete che è quel bubone sostanzialmente alla mia destra, deve chiaramente far riferimento ad alcuni elementi, quale la modifica delle fasce di mitigazioni, entra anche in una fascia di rispetto RIR che è di rischio di incidente rilevante e dovrà fare una serie di compensazioni che adesso proprio per l'uso di suolo che l'architetto Testa vi andrà a denunciare.
Allora, come appunto diceva l'architetto Monfrinoli, questa pratica, questa variante è già stata adottata da questo consiglio e è stata pubblicata e valutata dal punto di vista ambientale per la valutazione ambientale strategica. Torna in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Sostanzialmente questo primo punto, perché comunque sono due i punti della variante, questo primo riguarda l'area Procos che tutti conoscete, ditta ormai insomma insediata sul territorio già da parecchi decenni e fortunatamente in continua evoluzione, per cui continuano a creare nuovi reparti, nuovi impianti produttivi proprio perché l'attività sta andando molto bene e adesso hanno bisogno di questo ampliamento di circa 6.500 metri quadrati per la realizzazione di un nuovo impianto. Si espande sul lato est, come vi facevo vedere prima, è questa la zona. C'è chiaramente un consumo di suolo perché comunque l'area è un'area agricola oggi che viene trasformata, zonata, inedificabile. Come ben tutti sappiamo, ormai da un po' di anni a questa parte, tutte le trasformazioni del suolo di area agricola in area edificabile necessariamente devono fare i conti con il consumo di suolo. Consumo di suolo che viene comunque poi compensato nel caso specifico è stato chiesto di andare a realizzare, a migliorare quelle che sono le sponde della Roggia Zanetti, la roggia che praticamente passa davanti a Procos in questa zona qua, che poi passa dall'altra parte della strada e arriva fino all'interno del centro abitato. La zona che praticamente dalla diciamo isola ecologica fino ad arrivare al centro abitato, la zona che c'è tra la roggia stessa e la strada è un'area comunque di proprietà comunale e si pensava di riqualificare quest'area qua nell'ambito delle compensazioni che Procos dovrà poi dare per appunto il riconoscimento di questa area edificabile. Comunque vengono mantenute quelle che sono le mitigazioni già previste per l'impianto Procos, per cui la fascia piantumata che deve essere realizzata, questa fascia verde sostanzialmente, intorno allo stabilimento stesso per creare una sorta di barriera, anche se in realtà voglio dire anni fa aveva anche un po' senso, oggi forse un po' meno perché comunque gli impianti stanno raggiungendo delle altezze tali per cui qualsiasi tipo di pianta sicuramente non riesce ad andare a mitigare l'impianto. C'è da dire che comunque gli impianti che sono stati realizzati all'interno di Procos sono comunque di buon impatto, nel senso che sono comunque delle strutture chiaramente industriali, però insomma anche gradevoli a vedersi. Niente, stasera viene approvato e per cui riconoscimento di quest'area edificabile.
L'altro elemento, al di là appunto che è un'azienda che tutti conosciamo sul nostro territorio, per fortuna è in espansione e quando si espande vuol dire che dà anche occupazione, questo intervento quando sarà ultimato, da quello che avevamo appunto sentito, potrà portare occupazione ancora per un centinaio di persone, non è cosa di poco conto in questo momento. Il secondo invece intervento si muove sulla SP2, per capirci, di fronte ai testimoni di Geova. Io voglio ribadire, qui comunque il proponente, chi è interessato a insediarsi su questa area, è un'azienda leader in Casalinghi. E di fatto questo terreno che oggi voi vedete ad uso agricolo in realtà ha già avuto un suo consumo di suolo con una variante, credo che sia la 35 del 2018, questo terreno è stato portato ad area produttiva artigianale, per cui di fatto ha già una destinazione d'uso che consente l'intervento attraverso un PEC, un piano esecutivo convenzionato. Qui è stata fatta una variante, e lo dico con grande serenità, che non sarebbe più servita, il problema che avevamo già nominato appunto il professionista che aveva già concluso l'operazione di variante parziale congiuntamente a quella della Procos, perché i primi di giugno è uscita la legge regionale Marin, che sostanzialmente la legge regionale Marin parifica le logistiche alle aree produttive, per cui questa variante parziale che andava a modificare un limite di superficie per quanto riguarda i depositi, i magazzini a 5.000 metri quadrati, di fatto con la legge Marin era assolutamente superata. Quindi abbiamo portato ugualmente all'attenzione del Consiglio Comunale questa variante parziale, perché era inserita insieme all'altra variante parziale. Qualche fonte di preoccupazione potremmo averla su un carico per quanto riguarda la viabilità. In realtà questa ditta che si insedia ai proponenti insieme ai testimoni di Geova è già passata in provincia più volte, la parte provinciale addetta alla viabilità, l'ingegner Ravarelli l'ha vista, visionata più volte e ha dato l'assenso, verrà costruita tutta a loro carico, a carico quindi dei proponenti, condividendola con i testimoni di Geova, questa rotatoria che dovrà dare appunto alla viabilità maggior sicurezza. È chiaro che non saranno tantissimi mezzi pesanti che passeranno e si collegheranno subito alla tangenziale che è di vicina. Non neghiamo che potrebbe essere, visto che oggi sono agricoli di fatto, però in realtà qui non c'è consumo di suolo, perché la destinazione con la variante 35 era già un'area produttiva e industriale.
Era già stato calcolato su tempo.
Era già stato calcolato tutto.
Infatti loro dovranno realizzare comunque delle compensazioni che dobbiamo ancora però in realtà definire.
Loro in un inizio di convenzione, proprio perché questo era stato considerato nel 2018 consumo di suolo, avrebbero dovuto lavorare sulle vasche come compensazioni ambientali della via della frazione Nivellina. Però ci sono appunto dei problemi, probabilmente Acqua Novara VCO non ha mai fatto un lavoro di manutenzione a contorno e quindi probabilmente in una novella convenzione andremo a vedere qual era la cifra che dovevano mettere in compensazioni ambientali e trovare un'altra soluzione, perché pare che sia difficile realizzare queste compensazioni ambientali nel sito che era stato individuato il tempo fa. Non so se vogliamo aggiungere qualche cosa d'altro.
No, l'altra cosa che veniva sollevata sempre in questo, con questo punto, era il discorso dell'altezza dei fabbricati, che comunque già l'attuale piano regolatore prevede che per fabbricati monopiano non si applicano limiti di altezza. In questo caso veniva un attimino specificato, però insomma in realtà Noi abbiamo concluso il lavoro della variante, come diceva appunto l'assessore, nel mese di maggio. Il primo giugno è stata approvata la legge regionale 7, che di fatto rendeva sostanzialmente inutile questa variante, però ormai era già stata preparata e comunque confezionata insieme al punto della Procos. Si è deciso comunque di portarlo avanti, anche perché poi la legge Marin è stata anche impugnata in seguito, e vabbè, questo articolo qua, gli articoli che riguardano questa variante no, però l'abbiamo poi saputo ad agosto gli articoli che sono stati impugnati, per cui c'era anche il rischio che poi non avesse un seguito la legge regionale. Però di fatto oggi come oggi, con la legge regionale Marin, l'intervento poteva essere realizzato senza problemi.
Ma prima che si apra la discussione, io faccio una dichiarazione che ho già condiviso con il sindaco nella conferenza di capogruppo, ovvero sia l'articolo 78 del tunnel, così sancisce un generale divieto per i consiglieri comunali di partecipare alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti. In questo caso devo dire che non sussiste un interesse diretto mio, ma sussiste un coinvolgimento di natura professionale sorto successivamente all'approvazione della già intervenuta delibera del scorso Consiglio Comunale. E pertanto, in ossequio ai principi ispiratori della norma, ritengo sia più opportuno che io non partecipi né alla discussione né alla votazione. Quindi su licenza esco dall'aula, sì.
Devi registrare.
Alle ore 21:35 il consigliere Messina esce dall'aula. Ok.
Grazie dottore, lascio la parola al consigliere Rossi per l'intervento, prego.
Buonasera consigliere Rossi. Allora, il gruppo consigliare Insieme per Cameri, in merito a questo punto, conferma il voto di astensione anche per un fattore di coerenza con quanto già espresso nel Consiglio, dove c'è stata l'approvazione preliminare, perché in linea di principio siamo d'accordo con l'area Procos, ma abbiamo dei dubbi, delle perplessità su questo insediamento che deve verificarsi nell'area di fronte ai testimoni di Geova. Quindi il gruppo consigliare esprimerà un voto di astensione.
Grazie consigliere Rossi, lascio la parola a Angela Zampagni, capogruppo della maggioranza. Prego consigliere.
Grazie, a nome del gruppo di maggioranza allora approviamo appunto questa approvazione definitiva per attività via di sviluppo o in ulteriore sviluppo, proprio nell'ottica di favorire la crescita delle nostre realtà imprenditoriali. Approviamo quindi in via definitiva ed esprimeremo voto favorevole.
Grazie consigliere Zampagni. A questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare quanto in oggetto. L'approvazione definitiva della variante parziale numero 37 al piano regolatore vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56 del 77, per consentire l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali e per l'ampliamento di quelle esistenti sul territorio di Cameri. Chi è favorevole?
10.
Chi si astiene?
Un'astenuta.
Contrari? Nessuno. Anche per questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole?
10.
Chi si astiene? Chi è contrario?
Rientra in aula il consigliere Messina alle ore 21:38.
Grazie.
Bene, ringrazio. ringrazio l'architetto Testa della, presenza. Sì, bene. Ringrazio tra l'altro anche la presenza dell'agente Gaia come Polizia Municipale per la presenza, e saluto i giornalisti che questa sera sono qui con noi, e anche un ringraziamento al nostro dipendente Corrado Marchetti per il supporto tecnico delle registrazioni. Grazie a tutti voi per la presenza. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno del nostro Consiglio Comunale, che ha come oggetto esame ed approvazione convenzione di segreteria comunale fra i comuni di Camiru, Gattinara, Carisana e Pombia. Con questo punto andiamo appunto ad approvare la convenzione di segreteria con i comuni che ho appena citato, Gattinara, Carisana e Pombia. Come tutti noi sappiamo, fino a questo momento abbiamo il segretario Zorpasso, il segretario Escavalco, che ringrazio per la collaborazione che ci ha dato fino a questo momento, e lo ringrazio nuovamente per aver accettato la nostra proposta di inserirci nella convenzione in essere inesistente, dove lui era già presente con i comuni di Gattinara come comune capofila, Carisana e Pombia. Con questa convenzione, che avrà una durata di 5 anni e avrà, diciamo, validità e efficacia partirà dal 1 gennaio 2023, vedrà sempre il comune di Gattinara come comune capofila con una percentuale del 50%, se l'interno appunto sarà impegnato a Gattinara per il 50%, il comune di Cameri per il 30%, il comune di Carisana per il 10%, il comune di Pombia per il 10%. Faccio presente ai consiglieri che rispetto alla convenzione che gli uffici avevano mandato, ci sono due puntualizzazioni da fare. Allora, l'articolo 9 era sfuggito per i comuni, mancava Cameri, cioè per i comuni di Carisana, Pombia e Carisana mancava appunto Cameri, perché c'era Carisana, Pombia all'articolo 9.
L'articolo 9, diciamo, nell'elenco dei comuni erano presenti, mancava il comune.
Dove c'è articolo 9 al 1, 2, 3, alla terza riga, per i comuni di Carisana, Pombia e Gattinara era sfuggito Cameri, quindi sarà poi da aggiungere.
No,
già è stata modificata. Sì, era presente. E poi nell'articolo 6, la parte appunto del buono pasto, se vedete alla riga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alla ottava e alla nona riga viene falciato un passaggio che dice: al segretario viene riconosciuto il buono pasto ove la giornata lavorativa si protrae oltre le 6 ore consecutive. Il buono pasto viene riconosciuto direttamente dal comune ove si presta servizio nell'orario pomeridiano. Questa parte viene tolta. Queste due puntualizzazioni appunto sono già state approvate nel corso del Consiglio Comunale di Gattinara di l'altro ieri, lunedì, a Carisana è già stato approvato ieri, e poi ci sarà anche Pombia che lo approverà. Quindi rispetto appunto alla convenzione che è stata mandata, vi faccio fatto presente appunto che ci sono queste due variazioni. Una, vabbè, proprio nell'articolato, nell'articolo 6 viene tolta la parte del buon pasto, e più vabbè, nell'articolo che vi ho accennato prima, l'articolo 9, c'era da aggiungere appunto Cameri, che era sfuggito. Questo è sostanzialmente il uno schema di convenzione che partirà dal 1 di gennaio. Sì, come presenza appunto il segretario nel 30% di presenza sarà presso il nostro comune il mercoledì pomeriggio e venerdì mattina. totale ore sono 10,8, poi come sappiamo segretario chiaramente presente poi fuori da quest'ora al Consiglio Comunale e poi sappiamo che è presente anche oltre perché confermo che il dottor Passo è molto disponibile, quindi anche in questi mesi di scavalco è stato veramente un gran supporto per il nostro ente. Ricordo che abbiamo prima di arrivare a questa convenzione fatto nel passato 4 bandi, sapete che c'è una grossa carenza di segretari a livello nazionale, recentemente sono entrati in servizio, sono ricordo male, in circa 500 nuovi segretari, però sono segretari che iniziano la loro carriera nei comuni più piccoli, quindi non possono diciamo, svolgere l'attività, la professione in comuni più grandi, come anche il comune di Cameri, perché come sapete che ci sono diverse fasce, però questo sicuramente può aiutare i comuni più grandi diciamo, a entrare in alcune convenzioni come è capitato nel nostro caso perché il dottor Passero oltre a noi aveva anche tanti altri comuni a scavalco, ma con l'entrata di nuovi colleghi, nuovi segretari sul territorio nazionale e anche sul territorio piemontese, molti hanno preso in carica cioè, di comuni più piccoli, quindi liberando anche i segretari che avevano tanti comuni a scavalco. Quindi colgo ancora l'occasione per ringraziare il dottor Passo per aver accettato la nostra proposta e per averci fatto inserire nella convenzione, che è una convenzione da come sappiamo storica con i comuni di in modo particolare Gattinara, Caesana e poi anche Puglia. Se il dottore vuole dire qualcosa.
Grazie sindaco, sicuramente dal punto di vista personale questo percorso a scavalco è stato formativo, anche i rapporti con il consiglio e con i vari gruppi sono stati ottimali, per cui proprio in un'ottica anche di condivisione di questo percorso oltre che personale, diciamo cercando di progredire anche dal punto di vista professionale, ci siamo invogliati, abbiamo fatto diciamo, questa inclusione in una, ecco, come ha detto il sindaco, convenzione storica per me, perché in effetti sono 7 anni e mezzo che ho questi comuni e non con poca difficoltà diciamo, ho dovuto cominciare a rosicchiare queste percentuali. Dal punto di vista della percentuale, come ha detto giustamente il sindaco, si parla del 30%, ma chiaramente al di là del fatto che è una percentuale, come si dice, di tipo convenzionale in merito proprio alla contribuzione economica di quelli che sono gli enti appartenenti alla convenzione di segreteria, in effetti poi la disponibilità e la presenza è praticamente costante, perché poi la responsabilità è praticamente costante, quindi voglio dire non c'è nessun tipo di problema. Abitando a Novara vi era anche la diciamo comodità per qualunque tipo di esigenza che avevo tra Novara e Galliate, quindi voglio dire nel mezzo abbiamo Cameri, per cui in un modo da un lato o dall'altro facilmente raggiungibile. E vediamo, speriamo di poter contribuire maggiormente, visto che comunque il comune è un buon comune, è fra i maggiori comuni della provincia, abbiamo ottimi rapporti sia interni con gli uffici che con i consiglieri tutti, e per cui ci auspichiamo di fare un buon lavoro. Grazie.
Grazie dottore, lascio la parola al gruppo Insieme per Cameri per l'intervento, prego consigliere Vicino.
Grazie sindaco. Prima di fare una dichiarazione di voto volevo capire una delle modifiche che è stata apportata, perché noi ci eravamo presi un appunto su questo articolo 9 e adesso dalla esposizione del sindaco non ho compreso se diciamo, la modifica interviene sul punto sul quale noi volevamo fare una riflessione. Cioè l'articolo 9 a un certo punto dice che in caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario, segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di segretario della convenzione verranno assunte da altro segretario comunale incaricato dall'agenzia per i comuni di Caresana e Pombia. Per il comune di Gattinara invece il segretario sarà sostituito dal vice segretario. Noi dove abbiamo inserito Cameri?
No, funziona in questo modo. Allora, tendenzialmente nel comune di Gattinara era già istituito da sempre la figura del vice segretario, per cui il vice segretario all'interno di quel che è la dirigenza del comune di Gattinara, avendo competenza territoriale, agisce solo all'interno del proprio ente, per cui a Gattinara, non agisce in funzione della segreteria comunale, per cui in caso di assenza o diciamo da parte del segretario, al comune di Gattinara interviene il vice segretario. Negli altri enti, fra cui i Cameri, il cui nome manca e questa era la modifica che abbiamo richiesto, va da sé che la normativa attuale è quella della sostituzione, cioè in caso di assenza o impedimento si chiama l'albo manda il sostituto, almeno che non venga istituito anche una nuova figura all'interno del comune di Cameri. Ma si sente?
Sì.
Ma, scusate, ma sto un poco tappato. All'interno del comune di Cameri una nuova figura che è appunto quella del vice segretario.
Perché noi oggi in pianta organica siamo sguarniti di un soggetto che possa avere la qualifica di vice segretario, perché l'abbiamo avuto.
No, però non è obbligatorio per la nomina.
No, certo.
Ad oggi diciamo non è stato necessario o quantomeno non è stato richiesto. Lascia parlare al sindaco.
Sì, fino a qualche mese fa c'era, al momento non c'è questa figura, però stiamo valutando di istituirla, dobbiamo chiaramente all'interno delle nostre, chiaramente può essere chiaramente, come sappiamo, un D, una PO, all'interno delle nostre PO faremo le opportune valutazioni per andare a individuare la figura di segretario, perché sicuramente è un ruolo importante, però in questo momento...
Dal punto di vista tecnico non è necessario che sia solo PO, ma è necessario che abbia i requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale, perché ci possono essere PO senza laurea ad oggi, quelle del vecchio diciamo, okay, il vecchio inquadramento, ma vi è la necessità di selezionare chiaramente un soggetto che abbia delle caratteristiche professionali diciamo tali da poter accedere al concorso.
Sì, sì, per quello facevo riferimento alla pianta organica, quindi il personale esistente ma in possesso dei requisiti, cioè perché vice segretario ce l'avevamo, l'abbiamo visto all'opera, qualche volta sarebbe opportuno reindividuare una figura o un soggetto che possa rivestire questa figura. Ma netto di queste osservazioni, noi ovviamente inseguiamo sempre il sogno di avere un segretario comunale a tempo pieno, ma quando ci si sveglia nel sogno bisogna fare conti con la cruda realtà. Quindi questa convenzione ci permette quantomeno di dare stabilità alla presenza del segretario comunale, del dottor Passero, e pertanto questa convenzione ci trova favorevoli. Un ringraziamento doveroso agli altri comuni di Pombia e Caresana, su tutti direi al sindaco di Gattinara che ha concesso questa possibilità anche al comune di Cameri. Esprimeremo pertanto un voto favorevole.
Grazie consigliere Messina, lascio la parola a consigliera Zampani per il gruppo di maggioranza. Prego consigliere.
Grazie, approviamo davvero con piacere questa convenzione che conferma appunto il dottor Passo al nostro fianco. Siamo certi, perché lo è stato fino adesso, che la collaborazione sarà proficua. Ringraziamo per tutto l'affiancamento e il sostegno che ha dato il comune di Cameri in questo periodo e che con questa convenzione continuerà stabilmente. Esprimiamo quindi insieme ai ringraziamenti il nostro voto più che favorevole.
Grazie consigliere. A questo punto portiamo ai voti il secondo punto all'ordine del giorno, che propone di approvare per i motivi espressi in narrativa la convenzione per svolgimento associato del servizio di segreteria comunale con i comuni di Cameri, Gattinara, Carezzana e Pombia, ex articolo 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Di prendere atto che le amministrazioni, così come condensate, sono classificate come comuni di seconda classe, sono tutte ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale del Piemonte, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Di autorizzare il sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'ente alla stipula della convenzione, in nome e per conto del comune di Cameri, intervenuta esecutività del presente atto, e di provvedere affinché copia del presente provvedimento venga trasmesso celermente ai comuni convenzionati per il successivo inoltre alla prefettura di Torino, sezione regionale dell'ex agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali per i provvedimenti di competenza. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno? Quindi all'unanimità si delibera di dichiarare la chiedo anche al Consiglio Comunale di deliberare l'immediata eseguibilità per urgenza ai sensi degli effetti dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000, motivandosi come segue: dare immediata attuazione alla nuova convenzione di segreteria comunale. Chi è favorevole? Astenuti, contrari? Nessuno. Quindi il secondo punto della ragione è passato all'unanimità. Grazie. Al terzo punto all'ordine del giorno, il nostro Consiglio Comunale, che ha come oggetto la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 141 del 26 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Si tratta sostanzialmente di una delibera che appunto andiamo a ratificare questa sera in Consiglio Comunale, che ha visto come variazione tra entrate e spese una variazione per 334.578,77. Tra le principali voci di tra entrate e spese, con questa variazione abbiamo le maggiori entrate e spese legate a contributi statali e regionali e gli adeguamenti per partite di giro tra entrate e spese legate a oneri e IEPAS degli amministratori e per il nuovo contratto nazionale dei dipendenti. Sostanzialmente nella voce delle entrate, nella voce trasferimento indennità giunta comunale, abbiamo un adeguamento per l'anno 2022 per 28.230, per il 2023 di 42.345, per il 2024 per 62.106. Ricordo che nel corso della legge di bilancio del 2022 lo Stato aveva varato l'adeguamento dell'indennità degli amministratori. L'adeguamento degli amministratori legato a questo adeguamento in base alla fascia di popolazione, il comune di Cameri rientra tra la fascia tra i 10 e i 30 mila abitanti ed è stato previsto appunto da questa norma appunto della legge di bilancio del 2022 un adeguamento pari al 30%, adeguamento che però la norma prevedeva una diciamo ripartizione nel corso non immediata ma ripartita su tre esercizi, il 45% di questo 30% nel 2022, il 68% nel 2023 e nel 2024 a regime appunto al 100%. In questa variazione nella parte delle entrate abbiamo anche ratificato un trasferimento statale per i centri estivi pari a 10.438, un trasferimento statale per l'asilo nido pari a 108.695, un ulteriore trasferimento per l'asilo nido, questo è un trasferimento regionale pari a 30.368, tra l'altro questi trasferimenti di entrata hanno visto poi 20.800 essere indirizzati verso i nidi privati, così come prevede appunto la normativa. Nell'entrata abbiamo anche ratificato un contributo regionale per il funzionamento della scuola materna privata, nel nostro caso la Don Lorenzo Valli, per 27.157, portando così tra il previsionale di 23.500 e questa nuova variazione uno stanziato pari a 50.657. Poi abbiamo un trasferimento per i servizi socioessenziali per le barriere architettoniche di 6.688, abbiamo un provvisionale di 6.063, quindi lo stanziato 12.751. Per quanto riguarda le entrate, poi abbiamo anche le altre partite che sono legate principalmente alla parte del personale, ritenute provvidenziali essenziali del personale per 50.000, poi ci sono le ritenute IRPEF sui movimenti per 20.000, addizionale IRPEF regionale per 30.000, per una variazione di entrata pari a 334.578,77. La parte di queste voci che vi ho appena elencato, chiaramente in partita di giro, vanno in spesa come l'indennità della giunta, come alcuni adeguamenti delle retribuzioni del personale come previsto dal contratto nazionale, così come le entrate legate al nido, così come le entrate legate al funzionamento della scuola materna. Chiaramente entrate e spese che comportano nella sua totalità una variazione, come ho detto prima, pari a 334.578,77. Come tutte le variazioni, il rispetto degli equilibri di parte corrente e capitale è fondamentale, come prevede, come tutti noi sappiamo, il decreto legislativo 118. Questa variazione entrate e spese porta un nuovo pareggio di bilancio pari a 14.084.148,33, con il parere favorevole da parte del responsabile dell'area finanziaria e del revisore dei conti. Questa, appunto, come ricordato all'inizio, è una ratifica della variazione di bilancio che era stata fatta in giunta lo scorso 26 di ottobre, la numero 141. Se ci sono interventi, prego. Consigliere Messina.
Grazie Sindaco per la relazione. Ora, verificati i pareri e le relazioni del revisore dei conti, non abbiamo nulla da osservare dal punto di vista tecnico. Si tratta di un'osservazione dal contenuto ordinario con preponderanza di perdite di giro, considerata anche la natura di ratifica di una delibera già assunta dalla Giunta, questo gruppo esprimerà un voto di astensione.
Grazie consigliere Messina, lascio la parola a Angela Bampagni, consigliera di maggioranza, anche capo di maggioranza, prego.
Grazie. Una variazione, come diceva il sindaco, che vede appunto importanti contributi statali e regionali e gli adeguamenti per gli amministratori e per i dipendenti. Approviamo favorevolmente.
Grazie consigliera Zampagna. A questo punto mettiamo ai voti il terzo punto all'ordine del giorno, che delibera di ratificare, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000, la deliberazione di giunta comunale numero 141 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole? Chi si astiene? Contrario nessuno. Anche per questo delibera chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Siamo arrivati al quarto punto dell'ordine del giorno, che vede una variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. 4, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Come tutti noi sappiamo, entro il 30 di novembre è il momento delle ultime variazioni in Consiglio Comunale, variazioni in entrata di spesa sia per quanto riguarda la parte di competenza che per quanto riguarda la parte di cassa. Questa variazione tra le entrate e le spese vede una variazione pari a 571.885,66. Nell'applicazione a seguito appunto di questa variazione, tra le voci principali che sono state adottate vi è sicuramente la parte di applicazione dell'avanzo. Nella parte di entrata abbiamo un avanzo applicato l'avanzo vincolato pari a 152.613, un avanzo accantonato di 120.000, avanzo libero di 63.368. Abbiamo trasferimenti statali a sostegno della disabilità, abbiamo trasferimenti dalle amministrazioni centrali per servizio elettorale per 17.340, trasferimenti per i servizi socioassistenziali per le barriere architettoniche per 8.790, sanzioni per attività di controllo dell'ufficio urbanistica 5.000, sanzioni amministrative dell'ufficio urbanistica per 30.000, contributi da imprese per interventi sul territorio, vuol dire i cavatori, per 30.000, di variazione appunto di entrate, ritenute previdenziali e assistenziali del personale per 50.000, ritenute IEPS sui movimenti 50.000, addizionale IEPS regionale per 20.000. Sostanzialmente però le voci principali di questa variazione sono l'adeguamento contrattuale a seguito della firma del contratto nazionale dei dipendenti, che è stata, se non ricordo male, fatta il 16 di novembre. In questa variazione avevamo appunto applicato 120.000 euro, 70 più 30 più 20. Faccio questo inciso, poi c'è la presenza anche della dottoressa Vecchio, se poi vuole andare più anche nello specifico più tecnico. Allora, nel momento in cui è stato firmato il contratto, chiaramente bisognava andare poi a mettere in atto questi adeguamenti contrattuali con quello che era stato accantonato negli anni. Infatti in avanzo avevamo accantonato delle risorse a seguito degli adeguamenti contrattuali per 2019, 2020 e 2021. In questa variazione, accantonando i 120, prudenzialmente, avevamo appunto accantonato in modo abbastanza, diciamo, prudenziale, avevamo poi inserito anche quello che competeva per il 2022, perché anche nel 2022 chiaramente essendo stato firmato il contratto, ok, gli adeguamenti contrattuali degli anni pregressi 19, 20, 21, ma anche il 22. A seguito di specifiche tabelle ministeriali e quant'altro, l'ufficio ragioneria mi ha fatto presente proprio oggi sostanzialmente che verificando questi 120.000 erano molto prudenziali, cioè sostanzialmente meglio abbondare che andare poi a rincorrere. Cioè di questi 120 noi andremo ad applicare dall'avanzo in realtà 55.000 euro lordi per quanto riguarda gli adeguamenti contrattuali degli anni 19, 20 e 21. Mentre per quanto riguarda la parte del 22, l'adeguamento viene fatto con risorse di competenza dell'esercizio in corso, che è per 35.000 euro lordi. Quindi vuol dire di quei 120 applicheremo, l'ufficio applicherà solamente nei cedolini, solamente 55, mentre i restanti 65 che formavano i 120 ritorneranno in avanzo di amministrazione, mentre la parte del 22 viene appunto adeguata con il bilancio in essere nel corso della spesa del personale. Oltre a questa applicazione di avanzo per gli adeguamenti contrattuali a seguito della firma del contratto nazionale dei dipendenti pubblici, in questa variazione abbiamo anche applicato 190.000 euro per interventi legati alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, interventi, vari tipi di interventi, da interventi su gli impianti sportivi, nello specifico lo stadio, interventi su alcuni immobili dove c'è da intervenire con la posa di alcune centrali termiche o la sostituzione in alcuni immobili comunali di cancelli. Abbiamo previsto anche 25.000 euro per l'impianto di audio e amplificazione della sala consigliare, come avevamo appunto parlato con l'approvazione della mozione di qualche mese fa, quindi stanziato da quasi 190 a 25 appunto hanno quella finalità. Poi se ne servirebbero, dovessero servire altre risorse, andremo a valutare, però 25 è già un buon inizio. Tra l'altro faccio presente che come ente abbiamo partecipato ai bandi del PNRR legati alla digitalizzazione, informatizzazione, siamo in attesa appunto delle assegnazioni finali, quindi anche con quelle risorse, se ci dovessero essere dei residui, potremmo valutare di farne diciamo uso per, se dovessero mancare appunto per l'intervento dell'amplificazione e l'audio, appunto nuovo audio della sala consigliare. In questa variazione abbiamo poi anche applicato da avanzo 27.000 euro per quanto riguarda via Ingrova. Noi avevamo già previsto, prendendo dall'avanzo nell'ambito dell'area di servizi, 210.000 euro 564, applichiamo ulteriori 27.981 per arrivare a 238.546. Via Ingrova, qui stiamo parlando nell'ambito degli ambiti, nuova area di edificazione, area residenziale legata al nostro piano regolatore. Queste risorse servono per andare ad acquisire le aree, quindi attraverso espropri, per andare poi a divenire nel futuro per la realizzazione della strada che ci sarà appunto su Via Ingrova, che sarà chiaramente funzionale per sì, strada X nei pressi appunto di via Ingrova, quella via Ramo, via Ingrova, quella parte lì del paese. Un altro intervento importante che è stato fatto non tanto da un punto di vista numerico, ma da un punto di vista sicuramente di efficacia per gli equilibri del nostro consorzio CISA, è che faccio presente che nell'ultima assemblea del CISA l'assemblea dei sindaci ha appunto deliberato un aumento di 1,31 euro della quota pro capite. Ricordo che la quota pro capite era di 41 euro, quindi siamo adesso a 42,31 euro. Questo per garantire gli equilibri di bilancio del CISA, in quanto mancavano delle risorse per garantire gli equilibri al 30 di novembre. Noi avevamo già previsto una cifra pari a 477.000 euro. Con questa variazione aggiungiamo 4.937 per arrivare a uno stanziamento finale di 481.937. Sostanzialmente faccio presente che nel fondo di solidarietà comunale che il comune ricevuto da parte dello Stato, che ammontava per il 2022 a 615.000 euro, già all'interno di questo fondo di solidarietà comunale c'erano circa 41.000 euro con una destinazione specifica legata alle attività di carattere sociale. La nostra scelta già quando abbiamo redatto il bilancio preventivo dell'ente, nel capitolo contributo CISA avevamo già inserito quasi tutta la parte di questi 41, erano circa 36, con l'idea appunto di farli utilizzare al CISA per attività di carattere sociale. A questi 41 mancavano appunto questi 4.900 che adesso abbiamo inserito, quindi sostanzialmente quello che dovevamo dare al CISA per la quota legata alla gestione del servizio, che era 41 euro, era stata stanziata. Adesso con questa variazione andiamo a completare la parte dell'1,31 euro. La parte che rimane di quei 41.000 euro, perché con questa variazione andremo a utilizzare circa 15.000 euro, 15.000 euro che curano questo numero trentino, la differente parte del 41 verrà utilizzata dal CISA per iniziative, per servizi sociali che possono chiaramente andare a svolgere e a loro volta rendicontare. Quindi queste sono le principali voci tra le entrate e le spese con questa variazione di bilancio. Questa è una variazione che prevede gli equilibri di parte corrente e capitale, come appunto lo sappiamo che prevede la normativa. Il saldo di cassa alla variazione di bilancio è di 2.036.245 per un nuovo pareggio di bilancio pari a 14.656.033,99. Una variazione che ha visto il parere favorevole sia da parte del responsabile della finanziaria che da parte del revisore dei conti. Se ci sono domande, osservazioni, prego consigliere Messina.
Grazie sindaco. Richiesta di natura tecnica da fare, quindi esprimere una dichiarazione di voto osservando che questa variazione contiene risorse destinate al sostegno della disabilità, all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'adeguamento contrattuale dei dipendenti, tutte aree di intervento che incontrano il nostro favore. La variazione contiene anche una serie di adeguamenti rispetto agli intendimenti progettuali della Giunta, una variazione ultima che interviene sull'impianto di un bilancio preventivo che ci aveva visto esprimere un voto contrario. Dando tuttavia maggiore rilevanza all'importanza contingente delle aree di intervento indicate, cioè sostegno alla disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento dei contrattuali e dei dipendenti, non esprimeremo un voto contrario ma un voto di astensione.
Grazie consigliere Messina, lascio la parola a Angela Vampagni, consigliera capogruppo di maggioranza. Prego consigliera.
Grazie. A nome del gruppo mi soffermo in particolare sull'applicazione dei 190.000 euro a favore degli interventi sul patrimonio comunale. È incarrellata, dopo comunque l'esplicazione del sindaco, gli interventi saranno su 7, quindi ambiente prettamente sociale, cancelli, lo stadio, la biblioteca, l'impianto audio, segno dell'attenzione della nostra amministrazione a tutto tondo sui bisogni del Paese. Motivo per cui il nostro gruppo esprimerà un voto a favore.
Grazie consigliere Zampagno, a questo punto porto al voto il quarto punto all'ordine del giorno del nostro consiglio comunale, che propone di apportare al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, esercizio 2022, le variazioni di competenza ai sensi dell'articolo 175, comma 1 e 2 del decreto legislativo 267 del 2000, analiticamente indicate nell'allegato A. Diviene atto del permanere dell'equilibrio di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile, in particolare dagli articoli 162, comma 6 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B, quale parte integrante sostanziale. Chi è favorevole? Chi si astiene? Contrari nessuno. Anche per questa delibera chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi si astiene? Contrari nessuno. Bene. Grazie a tutti. Siamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto la modifica del regolamento per il servizio di economato previsto dall'articolo 7 del regolamento comunale di contabilità. Sostanzialmente con questa modifica si vuole portare il fondo del servizio economato da 2.500 a 1.000 euro. importo che poi può essere integrato ogni tre mesi, trimestralmente. Questo in ragione anche dell'introduzione del servizio di pagamento PagoPA, che comunque ha molto, diciamo, influito nel far venire sempre meno anche l'utilizzo del contante. Quindi è una richiesta appunto che nasce dall'area finanziaria, dalla responsabilità dell'area finanziaria, che ci ha sottoposto appunto questo non utilizzo del contante presente nel 2005, ma ritenendo che appunto 1000 euro da reintegrare ogni trimestre era sufficiente. Quindi sostanzialmente questa è un po' la variazione che viene proposta con questo punto all'ordine del giorno, appunto di modificare il regolamento per servizio decormato, come previsto dall'articolo 7 del regolamento comunale di contabilità. Se ci sono interventi, prego consigliere Rossi.
Sì, consigliere Rossi, questo punto ci trova favorevoli, d'altronde, come ricordava lei sindaco, è cosa nota che PagoPA ha preso piede e che il comune si trova a gestire un flusso di denaro importante che richiede giustamente la tracciabilità. Conseguenza di tutto questo è che la cifra in contanti si riduca. Il gruppo di opposizione esprime parere favorevole.
Grazie consigliere Rossi. Passo la parola al consigliere Zampagni, prego.
Grazie, anche noi prendiamo atto di questa modifica di riduzione e approviamo favorevolmente.
Grazie, a questo punto direi di mettere al voto il quinto punto all'ordine del giorno, che propone di modificare per le regioni sopra esposte l'articolo 1,2 del regolamento per il servizio di economato, in cui si prevede un fondo complessivo annuale destinato al servizio di economato pari a 2.500 euro e di sostituirlo con importo ritenuto più congruo alle effettive esigenze del Comune di Cameri, pari a 1.000 euro a partire dal 1 gennaio 2023. Chi è favorevole? Nessuno astenuto, nessun contrario. Anche per questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Nessun contrario, nessun astenuto. Grazie. Siamo al punto 6 del Consiglio Comunale, che ha come oggetto disciplinare delle tariffe dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per il servizio mensa. Modifica articolo 18, costituzione di un gruppo di lavoro dedicato a valutare e controllare le dichiarazioni ISEE presentate presso questo ente. Lascio la parola per la relazione all'assessore Toscani. Prego assessore.
Assessore Toscani, buonasera a tutti. Allora, in realtà la premessa è che esiste un regolamento comunale che è denominato appunto disciplina generale delle tariffe dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e per il servizio di mensa scolastica. In questo disciplinare è stabilita la compartecipazione mensile al costo del servizio per coloro che richiedono un'eventuale tariffa agevolata all'interno delle quote minime e massime stabilite. Nella medesima disciplina sono anche indicati i criteri di assegnazione delle tariffe sulla base del valore ISE dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica. Dal punto di vista operativo, il Comune deve eseguire i controlli sulla veridicità di questi dati, quindi dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà, e nel caso venissero riscontrate delle dichiarazioni ritenute non corrette, è tenuto a segnalare l'irregolarità alle autorità giudiziarie. Alla luce del fatto che oggi il nostro regolamento comunale disciplina sì i controlli, ma non la modalità con cui effettuarli, riteniamo opportuno proporre la costituzione di un gruppo di lavoro interno che stabilisca i criteri di valutazione dei controlli, che chiaramente poi proceda al monitoraggio delle dichiarazioni ISE presentate appunto dai cittadini che hanno necessità di usufruire di questi contributi. E contributi e riduzioni alle tariffe per i diversi servizi comunali che già sono attivi o che in realtà potrebbero essere attivati successivamente. Allora, l'idea di costruzione del gruppo è quella di farla costituire in questo modo dal responsabile dell'area economica finanziaria, dal responsabile dell'area amministrativa, dal segretario comunale e da un dipendente con compiti di segreteria. E, come si diceva precedentemente, il gruppo di lavoro provvederà a definire i criteri per i controlli, provvederà alle verifiche e definirà le modalità di comunicazione alle autorità. È chiaro che le dichiarazioni valutate non veritiere per forza di cose verranno segnalate all'autorità giudiziaria, come è altrettanto chiaro che il servizio economico finanziario procederà alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse fino a quel momento. Detto questo, riteniamo necessario integrare l'articolo 18 del regolamento che citavamo prima, quindi della disciplina generale delle tariffe dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e per il servizio di mensa scolastica. L'articolo 18 si chiama, diciamo, controlli, e inserito ci sarà questa frase che dice: i criteri di valutazione e monitoraggio saranno definiti dall'apposito gruppo di lavoro istituito con delibera numero 161 del 9/11/2022. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate all'autorità giudiziaria. Inoltre il servizio economico finanziario procederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ci scusiamo se nella prima versione che avete ricevuto per mero errore, diciamo, di compilazione era stata utilizzata un disciplinare vecchio e è stato poi rivisto nella rilettura e ricorretto e vi è stato poi rinviato. Io avrei finito.
Grazie, assessore Toscani, lascio la parola al consigliere Rossi. Prego, consigliere.
Consigliere Rossi, a questo punto ci trova d'accordo per quanto riguarda la costruzione di questo gruppo di lavoro ad hoc. Il principio è giusto, il gruppo di opposizione esprimerà parere favorevole.
Grazie consigliere Rossi, lascio la parola al consigliere Zampagni. Prego consigliere.
Grazie, approviamo appunto anche noi questo punto per la costituzione del gruppo di lavoro che è destinato specificatamente al controllo e alla valutazione delle dichiarazioni ISE presentate al Comune. Esprimiamo voto a favore.
Grazie consigliere. Mettiamo ai voti il sesto punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che propone di approvare l'integrazione dell'articolo 18 della disciplina generale delle tariffe dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e per il servizio mensa scolastica, secondo quanto riportato qui di seguito. L'amministrazione comunale, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 130 del 2000, nel caso di concessione di agevolazioni tariffarie, eseguirà appositi controlli sulla veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica e dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. I criteri di valutazione e monitoraggio saranno definiti dall'apposito gruppo di lavoro istituito con delibera la numero 161 del 9 novembre 2022. Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate all'autorità giudiziaria. Inoltre il servizio economico finanziario procederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese nei limiti previsti dalla normativa vigente, e di pubblicare il nuovo testo del disciplinare modificato sul sito web dell'ente. Chi è favorevole? Nessun contrario, nessun astenuto. Anche per questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Quindi nessun contrario, nessun astenuto. Grazie. Settimo e ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che ha come oggetto l'approvazione e sottoscrizione della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale numero 1, Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, per organizzazione del servizio idrico integrato. Lascio la parola all'assessore Nardulli per la relazione. Prego, assessore. Assessore Narduli, buonasera a tutti. Oggi andiamo a deliberare in Consiglio Comunale i poteri al Sindaco per la sottoscrizione della convenzione, del rinnovo della convenzione della cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale in Germania Cusossola e Pianura Novarese per l'organizzazione del servizio idrico integrato. La convenzione è decennale, quindi è scaduta e viene rinnovata. Ci sono delle modifiche che non sono sostanziali, una modifica è praticamente che risultano aggiornati i dati sulla popolazione in riferimento alle più recenti rilevazioni ISTAT, viene inserita le nuove unioni montane in sostituzione delle abrogate comunità montane e quindi noi andiamo a deliberare e dare mandato al sindaco di sottoscrivere questa convenzione. Nulla di che altro.
Consigliere Rossi, prego. Si tratta appunto di una convenzione aggiornata, come ricordava l'assessore, rispetto a quella precedente, che fa riferimento ad una legge regionale in materia di servizio idrico integrato, per l'appunto. Il gruppo di Insieme per Cameri anche su questo punto esprimerà un voto favorevole.
Grazie consigliere Rossi, lascio la parola a consigliera Zampagni del gruppo di maggioranza, prego.
Il gruppo di maggioranza prende atto e approva il rinnovo della convenzione che regola appunto i rapporti tra gli enti locali e per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Approviamo con voto favorevole.
Grazie consigliere, mettiamo a questo punto ai voti il settimo punto all'ordine del giorno, che propone di approvare in senso dell'articolo 147 del decreto legislativo 152 del 2006 la convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale numero 1 Verbano, Cusio, Orsola e Pianura Novarese per l'organizzazione del servizio idrico integrato allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di attribuire al sindaco tutti i necessari poteri per la sottoscrizione della convenzione in oggetto e di trasmettere all'autorità d'ambito numero 1 Verbano, Cusio, Orsola e Pianura Novarese entro e non oltre venerdì 16 dicembre 2022 all'indirizzo PEC atto 1@certo.ruppa.piemonte.it copia conforme all'originale per uso amministrativo della presente deliberazione sottoscritta dal sindaco con firma digitale basata su certificato qualificato in corso di validità. Chi è favorevole? Bene. E anche vediamo le immediate esigibilità. Chi è favorevole? Nessuno astenuto e nessun contrario. Grazie. Bene, i punti all'ordine del giorno sono terminati, sono pervenuti da parte del gruppo consigliare Insieme per Cameri. Per iniziare ringrazio la dottoressa Vecchio per la presenza, buonasera dottoressa. E sono pervenuti appunto mozioni e interrogazioni, due mozioni da parte del gruppo Insieme per Cameri e due interrogazioni. Partiamo prima con le mozioni e poi successivamente con le interrogazioni. Prego consigliere Rossi.
Consigliere Rossi, mozione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale, istituzione cabina CIE, carta d'identità elettronica. Considerato che per effettuare il rilascio di un documento d'identità è necessario essere in possesso di fototessere, considerato che questa operazione comporta un sborso, seppur di cifra minima, da parte del cittadino richiedente, considerato che la tecnologia può essere usata per il rilascio della CIE al fine di velocizzare il processo, considerato che in diversi comuni d'Italia si fa uso della stessa per consentire agevolazione all'utenza anche al comune stesso. I sottoscritti consiglieri comunali chiedono al sindaco di istituire una cabina CE collegata al computer dell'ufficio anagrafe per consentire il rilascio della fototessera digitale all'utente una volta scattata presso apposita cabina e contemporaneamente l'acquisizione della stessa al sistema informatico del comune. Tale servizio consentirebbe al cittadino di poter usare la foto digitale per altri documenti, evitando così di evitare perdere di tempo e di sporso di soldi per scattare altre fototessere. Questa mozione nasce da una ricerca che ho fatto e ho notato che ci sono il comune di Genzano di Roma, 23.000 abitanti, che usa questa metodologia recentemente approvata, e anche in uno dei municipi di Milano. Quindi ritengo anche opportuno, visto che tra l'altro l'unico fotografo presente nel nostro comune ha chiuso diversi mesi fa, che sia una un'opportunità da cogliere per garantire ai cittadini questa comodità e anche al nostro ufficio anagrafe.
Grazie consigliere Rossi, è sicuramente una proposta che abbiamo colto, preso in considerazione, però facendo un'attenta riflessione anche, innanzitutto sicuramente il nostro atrio non è così immenso, il nostro atrio del comune come ben sappiamo, quindi chiaramente il posizionamento di una cabina nell'atrio dell'ingresso sicuramente non sarebbe secondario, sicuramente sarebbe abbastanza anche ingombrante, perché sono cabine comunque che occupano uno spazio importante. Un altro aspetto che abbiamo valutato, preso in considerazione, è che comunque il cittadino, l'operatore dipendente comunque dell'ufficio anagrafe dovrebbe comunque poi andare in aiuto, assistere il cittadino, perché può capitare che c'è il cittadino che magari è in difficoltà e quindi magari l'operatore sta svolgendo lavoro all'interno dell'ufficio allo sportello, deve recarsi al di fuori per cercare di andare in soccorso eventualmente di un cittadino che non è in grado di riposizionarsi, non riesce a scattarla la fotografia, oppure può anche capitare che magari c'è il cittadino che esce con una fotografia che magari non gli piace e allora si può creare anche quella problematica lì. Cioè, sicuramente è vero quello che ha detto, che nel nostro territorio fotografi non ci sono, c'è solo un punto presso il supermercato presente sul nostro territorio a una cabina all'interno del punto vendita del supermercato, supermercato Coop all'interno una cabina per fototessere. Fotografi professionali non ce ne sono, c'è solamente appunto questa cabina. Poi a nostro avviso all'interno del palazzo municipale, a parte l'ingombro, il rischio che potrebbe essere poi anche per i dipendenti dell'ufficio anagrafe un ulteriore aggravio sul lavoro, cioè il cittadino che magari non riesce a scattarla, il cittadino che magari non è contento della fotografia. Poi è chiaro che il collegamento tra la cabina direttamente con il PC dell'ufficio anagrafe, quello chiaramente una volta che c'è l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, perché poi tutto chiaramente deve essere tracciato, quello chiaramente è parte secondaria. Però onestamente è un servizio in più che però forse andrebbe più a creare all'interno del funzionamento dell'ufficio, a nostro avviso forse un maggior magari rallentamento, magari intralcio magari al lavoro quotidiano, perché poi non tutti sono pratici e quindi mi immagino al momento in cui c'è lo sportello, gente che ha l'appuntamento e magari si blocca la coda perché comunque non si riesce a espletare una fotografia. Cioè, questo è un po' i dubbi che abbiamo su questa proposta, lo devo, ci mancherebbe, però considerando questo aspetto qua, poi c'era anche l'intervento sulla chiavetta, la proposta era di mandare direttamente dalla cabina che andava direttamente, non attraverso una chiavetta, cioè sistema in automatico, una volta scattata la foto, va direttamente.
Dovrebbe andare sul sistema informatico.
Sistema informatico, quindi non c'è passaggio di chiavetta e quant'altro. No. La plasticità è l'ingombro di una struttura che non è piccola, non so, abbiamo tutti presente appunto quanto è ingombrante uno spazio e quanto è il nostro atrio, perché il nostro atrio è veramente limitato. Cioè,
di quello faccio presente, ho tenuto conto anch'io, però si può anche dividere un'area esterna qui vicino della Piazza Dante, che non è lontano dal comune, e poi comunque scattare una foto tessera penso che non richieda una laurea, comunque anche il fatto che la foto non piaccia, la foto non gli piace, la rifà, però
esternamente sarei un po' perplesso, perché se poi c'è una problematica chiaramente il dipendente deve uscire, ma poi secondo me potrebbe essere anche oggetto di vandalismo, cioè nel senso, non lo so, esternamente no, se dovesse essere posizionata a senso all'interno, come penso dalle esperienze dei comuni citati, quindi nel Genzano
di Roma, in Roma, municipio di
Milano, ma sicuramente saranno all'interno, cioè come
posizionamento. Però se le dimensioni di uno strato sono piccole, si può pensare anche a un'area esterna. Poi per vandalismo si mettono le telecamere.
Sì, quello. Però devo dire che onestamente sì, sarebbe un servizio in più, però non abbiamo percepito comunque. Poi tra l'altro per ogni documento c'è una fototessera, perché poi nella mozione si parlava che quella foto si possa utilizzare anche per altri documenti. In realtà per la carta d'identità c'è un formato passaporto e patente varia, quindi ogni documento ha la sua dimensione caratteristica. Poi per esempio, se ricordo bene, per la carta d'identità senza occhiali, per la patente, se sei portatore di occhiali devi averli, cioè quindi ci sono tutta una serie di, cioè l'ingombro sicuramente è importante, cioè il nostro atrio l'abbiamo presente tutti, cioè è piccolo, cioè una cabina occupa uno spazio importante, quindi onestamente non ce la sentiamo, cioè di impegnare l'atrio e anche l'ufficio di un servizio che sicuramente può essere utile al cittadino, però in questo momento non abbiamo comunque personalmente, poi non so, percepito questa esigenza. Anzi, devo dire che sono molto disciplinati, soprattutto adesso che c'è la carta d'identità in formato tessera digitale in formato tessera, dove comunque sono molto attenti nel portare la fotografia corretta, che poi tra l'altro con la carta d'identità in tessera basta, rispetto a una volta quando era invece cartacea, basta solamente una fotografia. Quindi questo è un po' il nostro pensiero, dobbiamo votarla questa mozione, sì, che deve essere votata. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Niente. Questa era la prima mozione, abbiamo la seconda mozione. Prego.
Mozione sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale, orario ufficio anagrafe. Considerato che tale ufficio è aperto all'utenza su appuntamento, considerato che la fase emergenziale del Covid che lo ha comportato l'accesso solo su appuntamento è superata, considerato che non risulta oggi una carenza della pianta organica del Comune nell'ufficio in questione, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Sindaco di ampliare l'apertura al pubblico e individuare un giorno settimanale per le urgenze, possibilmente il sabato mattina, in modo da consentire all'utenza di recarsi presso il locale ufficio anagrafe senza appuntamento.
Grazie, consigliere Rossi. Allora, ad oggi, oltre a servizi e appuntamento, c'è anche l'accesso libero, nel senso che, come tutti noi sappiamo, l'emergenza sanitaria ha portato un'accelerazione a livello informatico della digitalizzazione, e come amministrazione, come comune, abbiamo investito molto in questi ultimi mesi, questi ultimi anni, nel cercare di mettere a disposizione degli uffici sempre più servizi, in modo da avvicinarsi sempre di più al cittadino, per consentirgli di ottenere in tempi rapidi e senza muoversi, oppure per cercare di fargli venire per espletare la propria pratica in modo preciso ed efficace, come con l'appuntamento. Infatti, attraverso lo sportello virtuale, i cittadini possono andare all'ufficio anagrafe attraverso appuntamento, però oltre all'appuntamento c'è anche l'accesso libero, non è che dice solamente l'appuntamento. Il cittadino che si reca presso l'ufficio, nel momento in cui chiaramente non c'è nessuno allo sportello, può recarsi per l'eventuale pratica. È chiaro che se arriva e si trova davanti una coda, perché sono tutti i cittadini che hanno preso l'appuntamento, o si mette in coda e aspetta, oppure chiede appunto un appuntamento, che lo può fare al telefono con lo sportello virtuale, oppure direttamente allo sportello stesso. È chiaro che l'appuntamento insieme all'accesso libero consentono al cittadino di avere più opportunità per il proprio servizio. L'appuntamento è sicuramente importante, perché ci sono alcune pratiche che sono più lunghe, come per esempio una carta d'identità vuole il suo tempo, mentre chiaro un certificato è una cosa più veloce. Tra l'altro molti documenti si possono anche ricevere online, quindi uno se li può stampare direttamente, quindi abbiamo messo a disposizione anche questo servizio. Quindi ecco, per rispondere alla prima parte della mozione, la sua mozione, oltre all'appuntamento è già garantito già da subito l'accesso libero, in modo che si possano avere più possibilità per i cittadini. Per quanto riguarda le urgenze, diciamo che tutti i giorni possono capitare urgenze, quindi da lunedì a sabato è chiaro che nel momento in cui si verificano, l'ufficio prontamente deve chiaramente attivarsi e risolvere in tempi rapidi l'urgenza. Quindi andare a individuare solo il sabato mattina come urgenza è limitativo, perché l'urgenza può capitare tutti i giorni. Tra l'altro il sabato mattina è un servizio che viene svolto dal Comune di Cagno, l'ufficio anagrafe, ormai da tanti anni. Tra l'altro forse siamo stati uno dei primi comuni in zona, nella provincia, ad aver attivato lo sportello, l'apertura del sabato mattina dell'ufficio anagrafe. Quindi questo è sicuramente un servizio molto utile al cittadino, perché durante la settimana magari chi non può, può andare a recarsi il sabato mattina. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'orario del pubblico, dobbiamo tenere in considerazione che più ore di apertura al pubblico portano via chiaramente più ore agli operatori nel istruire e nel concludere le pratiche in essere. Quindi questa è una valutazione a cui dobbiamo far conto e tenere in considerazione. Non escludiamo però nel corso del prossimo anno di valutare e prendere in considerazione un ampliamento dell'orario del pubblico, però questo eventualmente potrebbe essere preso in considerazione eventualmente in una eventuale riorganizzazione, magari anche di altri uffici, perché chiaramente ogni ufficio dà un servizio, ma molti di questi servizi sono collegati poi con i servizi che vengono regati da altri uffici. Quindi chiaramente un orario al pubblico, se dovesse essere aumentato, valutato per un ufficio, dovrebbe a mio avviso essere valutato anche per altri uffici, in modo da rendere omogeneo, vuol dire, il funzionamento dei vari uffici, soprattutto all'interno del palazzo municipale, tra un ufficio e l'altro. Quindi il discorso di ampliare l'orario al pubblico dell'ufficio anagrafe ad oggi appunto non è previsto, però non escludiamo che nel corso del nuovo anno possa essere preso in considerazione in un discorso, dico, complessivo anche con altri uffici. Teniamo però sempre in considerazione che più ore l'operatore dipendente dedica allo sportello e chiaramente meno ore può dedicare poi al lavoro di pratica, perché chiaramente nel momento in cui sono allo sportello non posso chiaramente mettermi a definire e istruire la pratica che ho preso magari il momento prima, il giorno prima o due giorni prima. Quindi ecco, sono valutazioni che bisogna tenere in considerazione nel complesso delle 36 ore di lavoro che il dipendente svolge nel corso della settimana.
Beh, per non fare confusione, diciamo che l'accesso libero il sabato, magari ampliato anche di un'ora, consentirebbe ai cittadini di prendere permesso, perché la teoria, ok, è chiara, però poi la pratica è diversa, in quanto i cittadini vengono liberamente e vengono invitati poi a prendere appuntamento. È capitato a un cittadino che aveva bisogno di un documento urgente e il primo appuntamento che gli hanno dato era 15 giorni dopo, quindi è chiaro che c'è questa, diciamo, questa discrasia. Poi adesso ci sono 3 funzionari in ufficio anagrafe, quindi potrebbero essere aperti tutti e due con un pallone sportelli e uno che fa le pratiche da smaltire.
Sì, lo sportello è aperto, si era capitato che uno dei due, pur essendo aperto al pubblico, uno dei due sportelli non era aperto, ma l'operatore era gli è stato fatto presente, era in quel momento che non avevano tirato su, però erano presenti tutti e due, quindi abbiamo appunto fatto presente quando c'è l'apertura al pubblico, chiaramente i due sportelli devono essere tirati su, le due tendine devono essere su, era stata una dimenticanza, però erano operativi entrambi. È chiaro che se al momento non hai nessuno allo sportello, continui il lavoro d'ufficio, della pratica dell'istruttoria che stai portando avanti. Sul discorso dell'appuntamento, l'accesso libero è garantito, è già garantito. Quello che ho detto prima, purtroppo è capitato di qualche cittadino, anche lì siamo intervenuti facendo presente comunque che l'accesso è libero di un cittadino che era stato chiesto appunto l'appuntamento quando in realtà poteva accedere. Questo fraintendimento era capitato attraverso degli operatori che abbiamo con la reception, attraverso i progetti PUC, pensavano inizialmente che ci fosse solamente l'appuntamento, in realtà no, poi è stato spiegato che c'è sì l'appuntamento, però se il cittadino ha bisogno comunque di un'informazione oppure vuole accedere allo sportello, lo può fare, a maggior ragione se lo sportello è libero. Però vero, purtroppo è capitato di cittadini con uno sportello che non era occupato, che era libero, di non poter accedere e dover prendere l'appuntamento. Però anche su quello siamo intervenuti specificando bene sia chi è alla riserva, cioè all'ingresso nell'atrio del comune che svolge, diciamo, lavori all'interno dei progetti PUC, e sia poi chi è all'interno dell'ufficio stesso, dell'ufficio NARF. Quindi ecco, questo adesso è passato, e ci scusiamo appunto se è capitato nel passato con il cittadino, con i cittadini che si sono trovati di fronte a questa situazione. Quindi diciamo, nel complesso i punti che sono stati sottolineati nella mozione sono punti che, diciamo, sono già svolti. Ribadisco, l'appuntamento c'è e rimarrà, l'accesso libero esiste, le urgenze ci sono tutti i giorni, non si possono chiaramente limitare il sabato mattina. Per quanto riguarda un eventuale ampliamento dell'orario al pubblico, bisogna fare appunto degli approfondimenti e valutazioni confrontandosi appunto con la responsabile dell'ANARF, però dico anche con i responsabili degli altri uffici, per valutare e verificare se ci sono, diciamo, condizioni per migliorare il servizio. Ribadisco, comunque più ore uno dedica allo sportello, meno le dedica comunque al lavoro di istruttore, quindi bisogna fare delle valutazioni ben precise. Per cui abbiamo il dottor Passero, che è il nostro segretario comunale, quindi è responsabile anche del personale, quindi sicuramente ci darà, vista la sua esperienza, anche i giusti consigli e le giuste osservazioni che il caso può portare, in questo caso ci può portare. Quindi come maggioranza questa mozione non la approviamo, perché i punti che sono stati sottoposti, diciamo, sono non sono veritieri, ecco, rispetto a quella che è la realtà attuale. Quindi a questo punto chiedo al Consiglio Comunale di votare la mozione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? S- sono arrivate poi due interrogazioni, lascio, se è possibile, chiedo al consigliere Rosso, al consigliere Messina, non so chi la faccia, se si può fare l'interrogazione legata al recupero ambientale area del Granadata di Ticino, in quanto l'architetto terza è rimasta, perché se c'erano un po' di chiarimenti, visto che è una cosa molto tecnica, e così poi lasciamo andare. Grazie architetto e grazie consigliere Rossi. Prego. Sì, leggiamo l'interrogazione, poi c'è appunto l'architetto Testa, ma anche il signor Finoli che poi interverrà per la risposta. Prego consigliere.
Interrogazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale, recupero ambientale area degradata via Ticino. Considerato che nel documento di programmazione economica che viene riportato ogni anno nella sezione operativa alla missione 8, la proposta concernente il recupero ambientale dell'area degradata di via Ticino, una volta adibita alla coltivazione di cava e allo stato attuale in stato di degrado ambientale. Considerato che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è di venire al ripristino del vuoto ambientale e al recupero dell'area fini boschivi come previsto dal PTR, area di approfondimento dell'area Ticino, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al sindaco e all'assessore competente se esiste una tempistica in merito agli interventi da mettere in atto riguardo dell'area indicata.
Grazie consigliere Rossi, lascio la parola all'assessore Monfinoli per la risposta e ringrazio anche l'architetto Testa per la presenza, per eventuali approfondimenti tecnici. Grazie. Prego, assessore.
Posso andare? Allora, volevo fare solo una piccola analisi storica per far capire che questa cava, che si chiamava cava Cremonea, è un po' un pasticcio. Sta cava nasce nel 79, 1979. Venne presa, la regione diede autorizzazione allo scavo di questa cava, che l'architetto Testa vi fa vedere in planimetria, poi la descrive, per una superficie di circa 6.200 metri quadrati, con un quantitativo volumetrico di materiale di estrarre di circa 39.000 metri cubi, per una profondità che viaggiava tra i 7 e gli 8 metri di profondità. Questa cava poi ha avuto un passaggio di mano da un proprietario all'altro, sempre autorizzato, solo che l'operazione che fu condotta allora fu che la rinaturalizzazione, non c'era abitudine a fare questo, la rinaturalizzazione, quindi il riempimento della cava, una volta tolta la ghiaba necessaria, non era a carico della ditta che aveva lavorato ed estratto la ghiaia, ma rimaneva a carico dell'ente locale, anzi al termine dell'escavazione la proprietà passava in mano all'ente locale. Chiaramente sta roba qua, forse se ho capito bene dai vecchi atti, forse erano tenuti a rimettere 50 cm di terra, quindi vuol dire che se erano andati sotto di 8 metri, voi capite che 50 cm... l'amministrazione comunale ha già preso contatto con la provincia, anche perché voi sapete che sono consigliere provinciale con delega all'ambiente, per cui la dottoressa Manazza fa parte proprio dell'ambiente dove ho queste deleghe. Noi abbiamo avuto anche un po' di attesa, anche perché i costi comunque non sono indifferenti e li deve affrontare l'ente locale. Voi sapete che la provincia era l'unica provincia in regione che aveva un PRAE, un piano cave. È di questi giorni una nuova ipotesi di legge con nuove escavazioni per tutta la regione Piemonte. Ovviamente questa qui è una cava quindi dismessa e che quindi non ha più un oggetto di futura escavazione. La nostra cava, sapete che è la cava di Cameri, che subirà anche lì nel tempo un nuovo ampliamento rispetto ai segni. La provincia di Novara, in collaborazione mia, sta portando avanti delle osservazioni, non dico ufficializzate, però ufficiose, richieste alla regione,
nell'ottica appunto delle compensazioni ambientali, essendo noi stata l'unica provincia ad aver entrato, abbiamo visto che la regione Piemonte sul terzo piano cave dà ampie possibilità di manovra, per cui la provincia di Novara come provincia virtuosa presenterà una serie di osservazioni sia per quantitativi di escavazione e sia per quanto riguarda le compensazioni ambientali. Tornando noi, questa cava di fatto è una cava dismessa che si trova di proprietà del comune. Parlando appunto anche con la provincia si è divenuti un'individuazione anche di un iter procedurale, perché l'obiettivo non è solo riempire la buca ma arrivare a una piantinazione di piante per creare un corridoio ecologico anche in tutt'uno con i boschi presenti. Per cui probabilmente, non probabilmente, l'iter da dover eseguire è partire con una manifestazione di interesse, vedere quindi se qualcuno ha intenzione di riempire questa cava con materiali a norma, quindi era il settore del caro, e poi addivenire volere fare insieme a un'eventuale piantazione una volta riempita. Manifestazione di interesse vuol dire chi ha interesse a portare materiale buono, certificato, e poi capire se ci fa piacere oppure man mano che mette abbiamo diritto ad acquisire anche qualche soldino che può essere un euro al metro cubo per il riempimento. Quindi c'è da formalizzare una sorta di bando di interesse per addivenire alla chiusura di questa cosa che è anni che è stato unito. Loro avevano la fatto una fiduzione a suo tempo, ma la fiduzione copriva solo i cavi e non la rinaturazione.
Era proprio previsto nella convenzione fatta negli anni 90, praticamente al termine dell'escavazione loro dovevano semplicemente cedere l'area al comune così come era, perché scavata e recuperata ma soltanto in parte, comunque il vuoto sarebbe comunque rimasto. Poi ci sono stati, come diceva appunto l'assessore, una serie di contenziosi con il comune proprio sulla cessione di queste aree qua, ma non solo, ci si è accorti poi quando abbiamo preso in mano questa pratica qualche anno fa, che adesso ritorno un attimo alle cartografie che ho proiettato prima, che lo scavo doveva rimanere soltanto nella prima fascia dove ci sono questo limite qua, al limite di questi mappali qua, doveva fermarsi in quest'area qui. In realtà durante le fasi di escavazione si sono andati oltre, per cui insomma già c'era una cosa che non andava tanto bene, non tanto sulla profondità dello scavo ma anche proprio sull'estensione. Sta di fatto che poi lì la cosa giustamente non sappiamo bene come si sia svolta, perché stiamo parlando veramente tanti anni fa, nessuno di noi c'era all'epoca. Il comune si è trovato questi terreni in proprietà con queste problematiche. Come diceva giustamente l'assessore, abbiamo già fatto una serie di incontri con la provincia, abbiamo fatto anche una conferenza dei servizi per poter capire l'iter eccetera, è sicuramente una pratica di competenza comunale. Il passo successivo è quello di uscire con un bando per capire se c'è qualche operatore interessato ad andare a presentare un progetto di recupero previo chiaramente il riempimento di questo vuoto con terre rocce da scavo. Ci si è protratti per un po' di tempo perché purtroppo l'ufficio è stato operato da altre pratiche, altre incombenze, e questa, non avendo un'urgenza particolare, è stata un attimino accantonata, dando priorità a cose che abbiamo ritenuto più importanti. Ho fatto vedere un po' di foto che è un bosco praticamente. Lungo la via Ticino c'è la recinzione con il cancello che è stata recentemente realizzata dalla FACO quando è stato fatto l'ampliamento della via Ticino, hanno
realizzato la nuova recinzione Cancello Ponte Strada. In realtà non è tutta recintata l'area, però è difficilmente accessibile proprio perché, ecco qua, la vegetazione si è proprio impossessata di questo vuoto che a vedere così sembra che non ci sia il buco, ma in realtà il buco c'è, sono queste le piante dentro.
Grazie a tutti per testa e grazie a questo mappino per le sollecitazioni, e ovviamente continueremo a seguire gli sviluppi che speriamo presto, insomma, arriveranno.
Grazie professor Mappinone, grazie a tutti per testa per la presenza, per i punti legati appunto all'urbanistica e al nostro territorio. Abbiamo un'altra interrogazione che è l'ultima, prego consigliere Rossi.
Interrogazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale Comunità Energetiche. Considerato che questo Consiglio recentemente ha approvato all'unanimità la mozione concernente la costruzione delle comunità energetiche, considerato che in una diretta social il Sindaco ha dichiarato che al posto del rifacimento della piazza Dante si investirà sul tema oggetto di questa interrogazione, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al Sindaco e all'assessore competente di conoscere quali azioni concrete hanno intrapreso e intendono intraprendere in merito al tema delle comunità energetiche, in che misura si intende investire, con quali stakeholder e per quali ragioni non sussistano i motivi per la convocazione di un tavolo tecnico come da noi richiesto in data 10 ottobre 2020.
Grazie consigliere Rossi, lascio la parola all'assessore Baiesi per la risposta. Prego assessore.
Allora, assessore Baiesi, cosa abbiamo fatto finora? Un sacco di robe, un sacco di appunti. Allora, abbiamo già ricevuto 3 offerte per l'installazione complessiva di 127 kW sulle 2 scuole elementari e sulla palestra, sulla biblioteca. Diciamo che anziché fare un accordo di project financing, quindi dove il fornitore investiva i soldi e ci saremmo divisi il risparmio, così come avevo chiesto io, in questo momento siamo ad un investimento di 200.000 euro che dovrà essere ripartito in 8 anni, quindi è un canone per il comune per 8 anni. Abbiamo chiesto, perché poi in realtà è l'ufficio che fa tutto, io faccio solo così da osservatore, abbiamo chiesto una garanzia sul risparmio, ma questa non c'è. Quindi fidatevi di noi, che siamo dei professori, voi però pagate un canone. Questo non mi fa impazzire. Parliamo di un investimento globale di 200.000. L'ufficio tecnico si sta muovendo per verificare sul mercato altri effetti. Quindi sta parlando, sta contattando per vedere le alternative che possiamo tirare fuori. Qui stiamo parlando di pannelli fotovoltaici. Dopodiché abbiamo un'altra iniziativa in corso, abbiamo già avuto un incontro con un'azienda e dobbiamo ricevere nei prossimi giorni la loro proposta per una trigenerazione basata sulla biomassa, quindi sull'utilizzo di cippato oppure pellet. È un'azienda che già sta operando nella nostra zona, quindi ha le credenziali per poterci seguire. Io ho qualche riserva legata al fatto che in questo momento bruciare il cippato pellet non è proprio il massimo della vita, soprattutto dal punto di vista ecosistemico. Quindi, così come rischiamo di avere ordinanze che bloccano l'uso dei cammini, bruciare legno o cose del genere, anche qui. Comunque, vediamo un attimino. In questo caso però l'aspetto positivo ci sarebbe, così quantomeno ce l'hanno venduta parola, però come al solito aspettiamo, a volte sono tentato, sono contento a parlare sempre in prima persona, ovviamente lì. Quindi stiamo aspettando che arrivi questa chiave. Poi cosa viene in ballo? Stiamo realizzando, ormai finalmente è arrivata la fonte di calore che era un po' in ritardo, quindi stiamo ultimando la realizzazione di pannelli e pompe di calore sulla scuola media. È una pompa di calore che va a rinforzare le pannelli esistenti e i pannelli sono già stati installati. Non è una comunità energetica, ma è un intervento di risparmio. Abbiamo poi avuto un incontro con un'altra azienda che prego, che lo Stato ci ha generosamente dato. Dopodiché abbiamo avuto un altro incontro con un'azienda che sta per iniziare la realizzazione di un campo fotovoltaico da 10 MW. Tra i discorsi di compensazione è venuto fuori un'ipotesi che ci regalerebbero 30 kW da valutare se metterlo probabilmente sulla palestra delle scuole nuove, altrimenti abbiamo anche un discorso di area mercato, magari dividerlo su due siti diversi. Questo perché qualcuno mi spiegava che dal punto di vista fiscale, se stiamo sotto i 20 kW non si pagano tutte le serie tasse, battelli vari, tutto ciò. Un'altra cosa importante su cui ci stiamo muovendo, che secondo me è estremamente importante, è quella di poter collaborare con le altre. Noi come comune non possiamo fare questo. Abbiamo provato a chiedere in giro, comuni del nostro livello non hanno, nessuno ha, però abbiamo contattato una persona che sembra disponibile, l'abbiamo avuto ieri pomeriggio, e attraverso il supporto di questa persona noi dobbiamo sia verificare i progetti che abbiamo, le offerte, la realtà, ma anche di verificare bene i fondi, i bandi, perché io continuo a leggere, poi sono arrivati loro signori all'incontro dei comuni, sembra che tutti vogliono regalare soldi, finanziare queste opere, poi vediamo un pezzo di carta per capire anche la data, anche perché abbiamo esaminato il bando di 320 milioni, in realtà sono 160 per il nord, è un bando dove però c'è un discorso molto importante di utilizzo, quindi di consumo di autoconsumo. Nel bando era uscito all'80%, poi ultimamente è stato ridotto al 50% perché l'80% non stava in piedi, salvo quello di collegare anche i pompe di calore, non solo per me. Però se parliamo anche di pompe di calore vuol dire rifare anche i pompi elettrici. Quindi andiamo in una scuola, mettiamo le pompe di calore, cominciamo a spaccare muri per tirare cavi e cosettine varie. Questo vale anche per la trigenerazione, per la biomassa, io addirittura ci sono tubi. Allora, una delle ipotesi era proprio quella di andare a lavorare e mettere questo impianto sia possibile e valevole, come diceva mia suocera, magari lungo qualche strada bianca, magari lungo aree dove l'impatto su asfalti e su abitazioni non sia così. Sostanzialmente questo è quello che abbiamo. Certo, tutti questi, è chiaro che la trigenerazione si basa sulla comunità, è la vera risoluzione. gli altri impianti, io dico cominciamo se riusciamo ad avere un compostatore o comunque con fondi statali a metterli su e vedere i nostri costi. Poi anche qui possono diventare tutti comunità energetiche, anche perché ricordo che comunità energetica vuol dire un collegamento teorico, fittizio, non pratico, quindi si tratta solo di firmare un modulo di adesione, di accettare un meter sul proprio contatore che andrà, sì, va, su 100 euro, che andrà a gestire i consumi. Alla luce di tutto questo, per rispondere poi all'ultima domanda, io faccio fatica a vedere un valore aggiunto da parte vostra in un eventuale tavolo, ma non perché voi non siete o non sareste all'altezza, ma perché sta diventando un tavolo veramente puramente tecnico, quindi anch'io faccio un po' di fatica a essere all'altezza. Per questo sto spingendo molto sull'energy manager, sto spingendo molto proprio per un supporto tecnico che ci diano una mano su questo tipo di scelte e di attività. Tra l'altro ricordo che comunità energetiche, i decreti attuativi non ci sono ancora, quindi ne stanno parlando a tutti i livelli, sembra che ci siano comunità che dovrebbero spuntare in ogni dove, poi come al solito cacci 200.000 euro per avere 137 kilowatt. Poi è vero, risparmierai, riprenderai tutto quello che volete, tra l'altro 6 mesi di tempo per realizzare, quindi non c'è nessuno che regala niente, eh? Basta, penso di avervi detto tutto quello che stiamo facendo e che penso.
Consigliere Rossi, beh, importante cominciare, perché d'altronde lo spirito con cui nasceva la mozione sulle comunità energetiche non si doveva realizzare il giorno seguente, è chiaro che c'è un percorso di anni che ci porterà, diciamo, a vedere la luce di questo progetto. Per il tavolo tecnico, beh, penso che sarebbe bello scrivere una pagina politica insieme per la nostra comunità, visto che per quanto riguarda questo processo di transizione ecologica, visto che la mozione, diciamo, l'abbiamo presentata noi e poi è stata votata all'unanimità da tutta l'Assise. Per quanto riguarda i progetti che mi ha appena elencato l'assessore Baiesi, è stato fatto un calcolo dei cittadini che beneficerebbero da questa, diciamo, da queste innovazioni? E poi un'altra cosa, lei ha parlato della pompa di calore dei pannelli sulla scuola media, benissimo, però ricordiamoci che per avere, diciamo, un risparmio efficiente bisogna fare anche altri interventi, cappotto termico, sostituzione di neon e impianti idrotermici.
Allora, la valutazione su quanti persone potrebbero collegarsi con la comunità energetica è stata fatta, ce l'abbiamo nelle 3 offerte presentate, è stata fatta in maniera abbastanza generica, nel senso che tot kilowattora di consumo oppure tot famiglie teoriche, però siamo sempre nel campo delle possibilità. Se ricordo bene, adesso non ce l'ho qui, ma per esempio quello impianto da fare sul tetto della biblioteca prevedeva 20 famiglie che si potevano collegare, anche perché come comune non siamo un comune particolarmente energivoro, siamo più gassivoro che energivoro, quindi sono tutte e due le cose da tenere a mente. Per quanto riguarda le luci, è vero, noi abbiamo anche già 2 progetti in mano che riguardano le scuole elementari e le scuole medie, dove è stata prevista la sostituzione di tutte le luci esistenti per portare i LED. Questo giochino qui verrebbe a costare 220.000 euro. Anche qui chi ci ha proposto ci ha parlato di una possibile dilazione in 5 anni. Quindi anche questi sarebbero altri 220.000 euro da cacciare fuori. In questo momento cosa stiamo facendo? Stiamo provvedendo a sostituire tutte le lampade man mano che si bruciano, che si deteriorano. Quindi tutti i neon vengono man mano sostituiti con quelli a LED. Quindi è un progressivo, una sostituzione progressiva. Spero di aver risposto esaustivamente all'interrogazione del consigliere Rossi. Se ci sono altre domande.
Sì, un'ultima delucidazione riguardo alla, all'azienda di pannelli fotovoltaici che a quanto sembra regalerebbero 30 kW al comune. La valutazione sulle famiglie da beneficiare è stata fatta in questo caso oppure?
No, perché no, allora questi realizzerebbero questo campo fotovoltaico, ma hanno già i loro clienti, quindi hanno già emesso, come si chiama? Sì, aziende grosse energivore che acquisterebbero già la corrente elettrica, quindi è un altro fine. I 30 kW che darebbero a noi, l'idea è quella magari di metterlo sulla palestra o in altri siti, ma per abbattere direttamente le nostre. Poi, se dovesse venire fuori un discorso di comunità energetica, lo attiveremo. Però tenga presente, consigliere, che l'aspetto diciamo importante su cui dobbiamo stare attenti è poi la gestione di questa comunità. Cioè io vorrei, vorremmo un soggetto che si occupasse della gestione di questa comunità, quindi che andasse a contattare, magari su nostre indicazioni, però il contatto diretto dovrebbe farlo l'azienda. Le regole del gioco, perché poi è una società, quindi con un istituto, con tutta una serie di modalità per entrare, per uscire, cioè, non è uno scherzo. Poi c'è da dividersi la torta dopo che GSE ha pagato, cioè, ci sono una serie, non dico di complicazioni, perché un avvocato brillante come il consigliere che resta di fianco sicuramente lo farebbe così, in 10 minuti al giorno. Però è una rogna per un comune andare a trattare direttamente con le persone. Quindi in questo momento il nostro pensiero, la nostra filosofia è di trovare un'azienda che si occupi proprio anche della gestione. L'azienda che ci ha fatto questa prima le tre offerte si farebbe dare, se ricordo bene, 25 euro all'anno da ogni usufruitore, beh, tutti quelli che vorrebbero attaccarsi dovrebbero pagare, se ricordo bene, 25 euro all'anno per i costi di gestione, quindi sono importi abbastanza insignificanti, perché andresti da uno e gli diresti: senti, 100 euro per attaccarti il micro lanciato e poi 25 euro all'anno per avere la gestione della comunità. Non sono milioni che producono le dinamiche. Alcuni esempi che abbiamo fatto, parliamo di 600-700 euro all'anno, parlando a livello di famiglia. Se parliamo dell'artigiano che ha macchinari e quindi è più energivoro, allora probabilmente sì.
Io non spiegherei nemmeno sui 600-700 euro per miglia di risparmio,
certo.
Quindi sarebbe diciamo importante. Sì, sì. Ovviamente invito comunque l'amministrazione tutta a mettere a disposizione, a individuare se ci sono dei terreni comunali, in questo caso c'è
tetti.
Okay.
Tetti.
Okay.
Assessore, consigliere Rossi, tenga presente che il sì, l'ho già tirato su troppo di grave. Tieni presente che in teoria su terra non lo metti, a meno che non sia un terreno degradato o a meno che non sia in classe terza. Io poi, se permette, consigliere Rossi, personalmente sono assolutamente contrario a mettere campi fotovoltaici su terra, quantomeno in pianura padana, perché qui è meglio che noi coltiviamo, perché se mettiamo pannelli avremo tanta bella energia, ma il grano dove cavolo lo facciamo poi? Quindi abbiamo un sacco di tetti, abbiamo un sacco di terreni malmessi in giro, pertanto prima di andare sui terreni, stiamo sui tetti, così mio pensiero, bravo.
No, no, legittimo parere, però sta prendendo piede anche l'agrifotovoltaico, che è molto importante.
Sì.
Le farei parlare anche un mio amico professore di economia dell'ambiente in un'università che diciamo su questo progetto è molto favorevole. Comunque invito a non tralasciare nessuna possibilità, anche quella del biogas, che può essere utile visto le cascine che abbiamo, tutto quanto, quindi valutiamo
tieni presente, io 10 anni fa mi sono occupato, quando lavoravo ancora, di un progetto fotovoltaico, quello proprio legato all'agricoltura, a Pachino, cioè una serie di serre sopra ai pomodori. Poi non è andato in porto perché quelle strutture lì vengono a costare un'esagerazione, perché chiaramente dovevano essere fatte in legno, artistiche, alte, i pannelli che seguivano il sole, cioè alla fine veniva fuori una roba che dal punto di vista economico non stava né in cielo né in terra. Quelli che lo metteranno qui a Cameri, in campo a terra, pensavano forse di coltivare qualche mirtillo o qualcosa del genere, ma stiamo parlando veramente di piccole cose. Abbinare l'agricoltura al fotovoltaico la vedo un po' più impegnativa. Che teoricamente sia valutata, presente sui testi, vero, che sia però così realizzabile e sia conveniente dal punto di vista economico, però non tralasciamo niente.
Sì, no, ricordo che
come
i pannelli solari
quando
uscirono costavano 30.000 euro e solo in pochi potevano permettersi, era una sassata immane. Adesso sì, c'è stato un rialzo delle materie prime, ovviamente per tutti i fatti che conosciamo, ma erano comunque diminuiti rispetto a quando sono usciti. Comunque invito a non tralasciare nessuna ipotesi e ci aggiorneremo più avanti. No, assolutamente.
Travolge.
Grazie.
Bene, questa era l'ultima interrogazione. Abbiamo concluso il nostro consiglio comunale. Ringrazio tutti per la presenza, la pazienza e l'attenzione. Ringrazio il pubblico presente e niente, ci rivedremo sicuramente prima di Natale, perché l'intenzione è appunto di portare il preventivo prima di Natale, quindi adesso con gli uffici appunto nei prossimi giorni verificheremo appunto il percorso che ci possa portare al preventivo. Una buona serata e una buona notte a tutti.